Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Martedì 22 marzo 13.07, bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Radio Immagina Live da parte di Stefano Minnucci. Allora, proveremo come ogni giorno a raccontare quello che sta accadendo in Ucraina, mettendo insieme i vari elementi di questa drammatica guerra, ancora una giornata complicata, l'ennesima. Le città del fronte meridionale continuano ad essere attaccate senza sosta e da questo punto di vista sono eloquenti anche le aperture dei quotidiani di stamane, che il Corriere della Sera titola Raid e terrore, scontro totale, avvenire, pugno di ferro sulle città. Ma oggi è anche il giorno in cui il presidente Zelensky è intervenuto al Parlamento italiano. Alle 11, poco fa, accolto da un lungo applauso, Zelensky ha parlato in videocollegamento con Montecitorio. È stata in qualche modo una testimonianza straordinaria, ha detto subito dopo Mario Draghi. Un discorso di grandissima dignità, pieno di speranza, nonostante l'abisso in cui si trova l'Ucraina, ha detto poi tramite un tweet il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. E allora, partiamo proprio dalle parole del premier ucraino. Le commentiamo con la senatrice del Partito Democratico, Roberta Pinotti, che ci sta ascoltando e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Bentornata a Radio Immagina, senatrice. Allora, dopo i parlamenti di Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Germania, Israele, il presidente ucraino ha parlato anche alle Camere italiane riunite appunto a Montecitorio. Allora, è stato un momento che in qualche modo ha sancito la vicinanza di tutto il Parlamento italiano al presidente Zelensky, ma soprattutto al popolo ucraino. Senatrice.
Sì, è stato un momento, devo dire, anche molto solenne, perché c'è stata un'aula compatta che ha applaudito il presidente Zelensky ancora prima delle sue parole, e proprio perché questo applauso andava alla resistenza del popolo ucraino, a sentire come quel loro dolore, quel loro essere invasi sia un'offesa per tutta l'Europa e per tutti i cittadini europei. Quindi c'è stata una grande, devo dire, partecipazione, un Parlamento molto attento, molto composto, molto partecipe, un discorso certamente coinvolgente e forte da parte del presidente Zelensky, ma anche molto equilibrato. E come diceva, come ha scritto ben sintetizzato il segretario Enrico Letta, anche pieno di speranza. Cioè, lui ha richiamato, ha chiesto all'Italia soprattutto di mantenere le sanzioni e, se possibile, aumentare le sanzioni, perché queste sono lo strumento attraverso cui la Russia deve capire la volontà, diciamo, di tutto il mondo che si torni indietro, almeno la volontà dell'Italia e dell'Europa. E poi ha cercato di, anche con dei paragoni, come ha fatto anche negli altri parlamenti, a far capire come quello che sta avvenendo in Ucraina, che è una nazione così vicina a noi, potremmo immaginarlo anche nelle nostre nazioni. Draghi poi lo ha ringraziato e ha fatto un discorso molto sobrio, ma anche molto netto e molto chiaro, ribadendo con forza da che parte sta l'Italia e ribadendo la massima disponibilità nei confronti delle esigenze del popolo ucraino aggredito da un'invasione ingiustificata. Devo dire che sì, sotto traccia, sia nel discorso di, neppure tanto sotto traccia in realtà, no, anche esplicitamente, sia nel discorso di Draghi che nel discorso di Zelensky, c'era forte e chiara il ringraziamento al popolo italiano, perché sta dimostrando una grande solidarietà, una grande vicinanza al popolo ucraino. Quindi penso che effettivamente la nostra comunità stia dando, come spesso abbiamo avuto esempi anche nel passato, un bel esempio di sé al mondo, anche con la solidarietà così diffusa da parte dei cittadini, dei nostri amministratori, delle associazioni di volontariato, insomma, complessivamente da parte della comunità italiana.
E allora è la prima volta, peraltro, che un capo di Stato interviene in questa modalità a Montecitorio. Ascoltiamo anche un breve passaggio di Zelensky.
I missili russi, l'aviazione, l'artiglieria non smettono di uccidere. Le città ucraine vengono distrutte, alcune sono distrutte del tutto, come Mariupol, sulla costa di Mar d'Azov, dove c'erano circa mezzo milione di persone, come nella vostra città di Genova. E io ci sono stato, e poi a Mariupol non c'è più niente, solo rovine. Immaginate una Genova completamente bruciata. Dopo 3 settimane di un intero assedio, di bombardamenti, di spari, che non smettono neanche un minuto. Immaginate la vostra Genova, dalla quale scappano le persone a piedi, con le macchine, con i pullman, per arrivare laddove è più sicuro.
E allora, senatrice Pinotti, abbiamo isolato questo passaggio nel quale peraltro Zelensky appunto ha parlato della sua Genova e volevo un commento.
Sì,
su questo.
Infatti diciamo neanch'io mi aspettavo che facesse riferimento in particolare alla mia città. Immagino, in parte sì, lo ha spiegato anche lui perché c'è stato, sì, e quindi sì, ha visto che Genova è una città portuale, Mariupol, che in questo momento è la città particolarmente sotto attacco e colpita e distrutta, è una città portuale. E quindi gli è tornato questo paragone, che ovviamente a me ha colpito, ma è diciamo dentro alla costruzione che Zelensky ha fatto anche di altri discorsi, di altri parlamenti, quello di riferirsi a situazioni, a città del paese stesso per dire come è successo a noi, potrebbe anche succedere a voi, quindi vogliamo cercare la stessa libertà che avete voi e quindi ci sentiamo in questo, in un destino comune. Quello che sta avvenendo a Mariupol è veramente drammatico e la mia impressione è che il tentativo diciamo così forte, così distruttivo per la città, per i civili di prendere questa città, perché Mariupol consentirebbe di fatto di creare una connessione fra la Crimea e il Donbass, quindi dando una parte diciamo di controllo russo o filo russo diciamo ad una parte del territorio ucraino ed è molto, molto portato avanti con diciamo grandissima aggressività, perché Putin si è trovato di fronte a una sconfitta, ad una resistenza, finora non è riuscito negli obiettivi che si era preposto, speriamo ad una sconfitta, ma in ogni caso non è ancora finita la guerra, ma sicuramente è stata sconfitta la sua strategia iniziale. Lui immaginava in una guerra lampo di poter entrare in Ucraina e diciamo quasi salutato da una parte della popolazione, lasciato arrivare a Kiev, alla capitale, e quindi all'invasione totale dell'Ucraina. Non si aspettava questa resistenza, che non è solo una resistenza, come vediamo, dell'esercito ucraino, una resistenza di tutto il popolo che si è mobilitato per fermare un'invasione. E quindi vuole raggiungere un obiettivo, a mio giudizio. Io spero che ci si fermi prima, io spero davvero che le trattative si possano condurre, per arrivare ad un accordo si possano condurre facendo tacere le armi, perché ogni giorno che passa sempre più morti, sempre più distruzioni, sempre più orribili storie, orribili ferite che poi è difficile rimarginare.
Senta, rimanendo ancora un attimo sul discorso di Zelensky in aula, diciamo il premier ucraino è stato accolto da un lungo applauso, il Parlamento appunto italiano l'ha accolto a braccia aperte, lei ha parlato anche di un Parlamento compatto, eppure c'è stata anche la macchia dell'astensione di qualche parlamentare. Noi certo non vorremmo porre l'attenzione su questo aspetto, che peraltro è molto marginale, però comunque è un dato politico da registrare. Allora, come commenta queste inspiegabili, direi, defezioni?
Chi ci ascolta deve sapere che è veramente assolutamente marginale, diciamo, la parte di parlamentari italiani che hanno dichiarato di non voler ascoltare il discorso di Zelensky. E devo dire che io lo trovo un atteggiamento incomprensibile per qualsiasi ABC istituzionale, cioè tu in Parlamento non vai soltanto ad ascoltare delle cose su cui sei d'accordo, può succedere che ascolti anche delle cose su cui non sei d'accordo, su cui puoi esprimere opinioni divergenti, ma ascolti, cioè in Parlamento comunque è il luogo del confronto, quindi rifiutare a priori, cioè girare le spalle, insomma è stato un atteggiamento, io lo ritengo piuttosto infantile, ma anche però un atteggiamento grave dal punto di vista del messaggio che si dà. In questo momento tutto il mondo occidentale è dalla parte di un popolo che è stato aggredito, il popolo ucraino. francamente che ci sia una parte, anche se minima, ricordiamolo, minima, veramente
sottolineiamolo,
minima,
molto molto marginale, certo.
Sì, sì, molto marginale, in Italia, che però non si sentano evidentemente parte di questa condanna complessiva che viene da tutto il mondo occidentale, beh, insomma, qualche elemento di preoccupazione lo desta.
E allora ascoltiamo anche un breve passaggio del Premier Mario Draghi, che ha parlato subito dopo l'intervento di Zelensky.
Nelle scorse settimane è stato sottolineato come il processo di ingresso nell'Unione Europea sia lungo, fatto di riforme necessarie a garantire un'integrazione funzionante. Voglio dire al presidente Zelensky che l'Italia è al fianco dell'Ucraina in questo processo. L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea. L'Ucraina ha il diritto di essere sicura, libera, democratica. L'Italia, il governo, il Parlamento e tutti i cittadini sono con voi, presidente Zelensky.
E allora, senatrice Pinotti, quella dell'ingresso ucraino nell'Unione Europea è un tema piuttosto delicato e Draghi, da questo punto di vista, è stato molto chiaro e netto. L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea.
È un passaggio importante questo fatto dal Presidente del Consiglio Draghi, perché non c'è dubbio che sia successo qualcosa che non ci può far trattare l'eventuale adesione all'Europa come una pratica burocratica, cioè l'Ucraina è una nazione che vuole sentirsi europea, che è stata invasa, e io credo che l'Europa debba mettersi in condizione di difendere e agevolare i percorsi di chi in Europa vuole venire. Non dimentichiamoci che ci sono anche, per esempio penso ad alcuni paesi dei Balcani che chiedono con forza di entrare in Europa, che non hanno ancora concluso, perché per entrare in Europa bisogna avere determinati standard, e quindi da questo punto di vista però in Ucraina sta succedendo qualcosa di che è una guerra, un'invasione, quindi non è qualche cosa a cui non possiamo non prestare orecchio, cuore, attenzione, ragione. E da questo punto di vista io quindi credo che l'Europa dovrà attrezzarsi per ragionare di più sulla propria sicurezza. Questo vuole dire da un lato attrezzarsi per esempio ad accogliere, ad avere allargamenti, come ho già detto Draghi per l'Ucraina, ma ci sono, ripeto, anche altri stati che vorrebbero entrare, ma nello stesso tempo per evitare che eccessivi, un allargamento ulteriore ingessi i meccanismi decisionali. Quindi l'Europa ha bisogno di superare il meccanismo dell'unanimità, perché altrimenti più aumenti i numeri più diventa difficile che poi riesci a decidere le cose che servono. Credo che in questo momento l'Europa debba prendere molto molto seriamente il destino che le assegna la storia e fare con grande rapidità e decisione quei passaggi che per tanti anni sono stati immaginati, evocati, ma mai poi alla fine completamente decisi. Per esempio sul tema della difesa europea, esatto. E per esempio sul tema appunto di superare dei meccanismi ormai obsoleti di governance interna che impediscono di essere effettivamente sul pezzo nel modo forte e rapido che il pezzo richiede in quel momento.
Senta, visto che l'ha accennato quanto riguarda la difesa europea, io vorrei aggiungere un elemento, cioè il fatto che ieri c'è stato comunque un primo passo formale per la creazione di una difesa comune, cioè il Consiglio Affari Esteri ha approvato formalmente la Strategic Compass, cioè la cosiddetta bussola strategica, che è un passo comunque importante per la difesa comune, 5.000 militari da schierare rapidamente. Come commenta questo passaggio?
Sì, è il Consiglio Affari Esteri e Difesa, ci tengo a dirlo perché poi se si parla di difesa comune, certo. I ministri della difesa sono importanti, però lei non ha fatto male a ricordare questo tema degli esteri, perché lo dico a chi ci ascolta, ancora oggi in Europa non esiste una riunione formale dei ministri della difesa e quindi quando si devono assumere delle decisioni che riguardano la difesa, come una missione militare, per esempio quando è stata decisa Sofia, oppure in questo caso un passaggio sulla difesa europea, devi fare la riunione dei ministri degli esteri, a cui poi per cortesia vengono associati i ministri della difesa. Questo lo dico perché l'Europa aveva così allontanato da sé il tema della difesa dopo invece i tentativi del 54, quando si era giunti a un passo dall'avere l'esercito comune col lavoro di Schumann, Adenauer, che avevano effettivamente, diciamo, portato avanti il De Gasperi, i documenti scritti da De Gasperi su questo tema importantissimi. Poi si era chiuso completamente il tema, si era scelto la strada della CEGA, quindi del meccanismo dell'unificazione economica, e poi era arrivato l'euro, ma quel capitolo era stato chiuso e qualsiasi finanziamento che riguardasse la difesa si riteneva che non dovesse riguardare l'Europa. Per questo il passaggio sulla bussola strategica è importante, perché intanto ci si dà una strategia condivisa e questo è importante, e poi si fanno alcune scelte erano già state fatte, il Fondo Comune Europeo, la prima cooperazione strategica che nasce sui temi della difesa avviene negli anni in cui io ho la responsabilità del Dicastero, e su questo avevamo spinto moltissimo come Italia, Francia, Germania e Spagna, ed era partita, e adesso c'è anche la decisione di una forza di 5.000 uomini, ma quindi bene, un altro passo, è bene che si faccia in un quadro comune di condivisione delle strategie, però non nascondiamoci anche che rispetto a quello che sta accadendo è un piccolo passo, passo nella direzione giusta. Lo dico perché insieme a questa parte, diciamo, di difesa comune su cui lavora la Commissione, sono gli Stati europei, anche loro devono decidere finalmente di fare un coordinamento stretto della loro capacità di difesa. È questo che ci vuole, perché altrimenti, lo capiamo, una forza di 5.000 uomini è una forza che può intervenire in alcune situazioni, diciamo, ma si era pensato soprattutto dopo l'Afghanistan, perché l'aeroporto a Kabul era un aeroporto che avrebbe potuto rimanere aperto, diciamo, con una forza di quel tipo. Ma rispetto alle sfide della sicurezza noi abbiamo assoluta, e perché l'Europa conti nella situazione geopolitica complessiva, bisogna che si doti di una difesa comune, che parli con una voce sola in tema di politica estera.
Allora, bisogna accelerare, soprattutto accelerare sul fronte anche dell'integrazione politica. Le volevo chiedere, senatrice Pinotti, c'è un altro tema, diciamo, per quanto riguarda l'evoluzione di quello che sta accadendo, che è appunto il rapporto tra Ucraina e Russia, diciamo, ai minimi termini, volevo dire tra Russia e Stati Uniti, perdonatemi.
Biden, anche tra Russia e Ucraina non è
sì, no, diciamo, quello lo diamo per scontato, però insomma sta salendo la tensione anche tra gli Stati Uniti e la Russia. Allora, Biden ha usato nei giorni scorsi parole durissime, no? Definendo Putin un dittatore assassino e un criminale di guerra. La risposta da parte di Mosca è arrivata ieri con la convocazione dell'ambasciatore americano John Sullivan, al quale poi è stata consegnata una reprimenda in cui le parole di Biden vengono definite inaccettabili e indegne. Insomma, senatrice, secondo lei dobbiamo temere un punto di rottura tra appunto le relazioni diplomatiche di queste due potenze?
Ma il punto di rottura, diciamo, lo ha creato Putin invadendo, e la Russia di Putin invadendo l'Ucraina. Dopodiché, diciamo, ci sono state parole molto forti da parte del presidente Biden, ma il fatto, diciamo, è che in questo momento Putin sta usando le proprie forze armate per colpire, diciamo, e anche popolazione civile, un'altra nazione. Il tema vero rispetto anche a questa risposta, diciamo, anche della Russia con il richiamo dell'ambasciatore, è che Putin ha cercato dall'inizio di bypassare l'Europa e di porsi come interlocutore, come se volesse dire non ci sono solo la Cina, gli Stati Uniti, anche la Russia è una potenza mondiale, tanto che all'inizio della crisi con l'Ucraina lui scrive alla NATO e agli Stati Uniti, dando a loro le condizioni, diciamo, per non andare avanti nell'offensiva. Siamo ancora prima dell'invasione, però nel momento in cui la tensione comincia a salire, e dando a loro delle condizioni a cui poi c'è stata una risposta, completamente, diciamo, bypassando l'Europa, come dire l'Europa non esiste, io mi voglio sedere nel tavolo dei grandi a discutere, diciamo, con le grandi potenze, voglio ritrovare il filo rosso del telefono della guerra fredda, diciamo, la linea rossa fra Stati Uniti e Russia. Biden che cosa ha fatto di molto giusto in questa crisi? Lui si è mosso in perfetto coordinamento con l'Europa, la sua partecipazione anche al Consiglio, al Consiglio europeo che ci sarà, dà una dimostrazione in questo senso, quindi riunificando un mondo, un fronte diciamo della NATO, un fronte occidentale, che dopo la vicenda afghana si era abbastanza, diciamo, aveva avuto delle tensioni, ma soprattutto dopo la politica di Trump erano molto molto scese le relazioni fra l'Europa e gli Stati Uniti. Invece in questo caso Biden ha ricollocato, e quindi dicendo anche alla Russia: tu non puoi parlare con me come se non esistesse un mondo di valori di riferimento con i quali io sono alleata e con cui dialogo. E questo è stato il posizionamento che io ho molto condiviso di Biden e il cambiamento di rotta rispetto all'amministrazione precedente.
Benissimo, e allora c'è un ultimo tema che vorrei affrontare con lei, senatrice, che è quello dell'accoglienza. Allora sentiamo ancora le parole di Zelensky di questa mattina a Montecitorio, che è tornato a parlare anche di questo.
Voglio ringraziare per il vostro aiuto agli ucraini, perché accogliete le persone che si salvano dalla guerra. Oggi in Italia ci sono più di 70.000 dei nostri cittadini che sono stati costretti a fuggire dalla guerra, di cui sono più di 25.000 di bambini, e molti di loro sono stati accolti direttamente nelle famiglie e anche forse nelle famiglie dei qui presenti nella sala. In Italia è nato il primo ucraino cui madre è scappata dalla guerra. Decine di bambini ucraini con le contusioni, con le ferite, sono nei vostri ospedali e noi vi siamo molto grati. Aspettiamo quando potranno tornare a casa in Ucraina, un'Ucraina di pace.
E allora ieri il Premier Draghi è andato anche a Palmanova vicino a Udine, ribadendo che il sostegno all'accoglienza non mancherà. Lo ha ribadito anche oggi a Montecitorio, chiaramente rivolgendosi proprio direttamente a Zelensky. E il segretario del Partito Democratico Enrico Letta in questo senso ha inviato anche, diciamo, tutte le istituzioni a lavorare su un grande piano per l'accoglienza. Ha fatto un appello proprio qui ai nostri microfoni qualche giorno fa. Le chiedo, senatrice, cosa deve fare il nostro paese da questo punto di vista?
L'Italia sta dimostrando un grande cuore e davvero i cittadini italiani stanno dimostrando una grandissima sensibilità e disponibilità. Però è importante, dato che stiamo parlando di numeri che già sono alti ma andranno ad aumentare purtroppo, cioè, speriamo che tutto finisca prima possibile, ma insomma che l'Ucraina possa tornare in una situazione di pace come giustamente auspica il presidente Zelensky, non è comunque una questione di tempo molto breve. E da questo punto di vista, proprio perché la parte diciamo positiva, emotiva, di accoglienza deve poi nel tempo avere un'organizzazione fondamentale, che lo Stato, soprattutto utilizzando il terzo settore, quella parte fondamentale della sussidiarietà, che è comunque la possibilità di rapportarsi con le amministrazioni locali, con il terzo settore, per dare un'organizzazione e per supportare a chi vuole accogliere, perché a parte diciamo la necessità di avere una casa, dei pasti caldi, c'è il tema della scuola, c'è il tema della sopravvivenza economica, quindi da questo punto di vista ci vuole un'organizzazione e dobbiamo in fretta arrivare diciamo ad organizzare, perché appunto stiamo parlando di numeri che stanno diventando molto impegnativi e molto significativi.
Benissimo, e allora avete ascoltato le parole della senatrice del Partito Democratico, Roberta Pinotti. Grazie per essere stata con noi.
A voi.
A presto.
A presto.
Buon lavoro.